Benvenuti agli ascoltatori dal team di Pan. Oggi facciamo un approfondimento sul mondo dell'anguria, un'analisi, diciamo, pensata per i professionisti dell'ortofrutta. Esploreremo insieme l'attualità del mercato, le tendenze per il 2025, le sfide e anche le opportunità sia qui in Italia che fuori. Ci basiamo su dati recenti, analisi, voci dal campo, insomma. Cerchiamo di capire dove sta andando questo segmento importante. Iniziamo.
Esatto. L'obiettivo è dare un quadro chiaro, strategico. Non solo numeri. Capire le dinamiche, dai prezzi all'innovazione, per muoversi meglio in questo mercato.
Bene, allora, campagna 2025. C'era un certo ottimismo, no? Si parlava di un leggero aumento delle superfici coltivate, specialmente per le seedless, le senza semi, che sono molto richieste. Il consorzio Dolce Passione, per dire, prevedeva fino a 25.000 tonnellate, un più 8-10% sugli ettari rispetto al 2024.
Sì, l'ottimismo c'era, ma diciamo che i prezzi hanno subito fatto parlare di sé. Quest'estate abbiamo toccato dei massimi storici, aumenti anche del 30% sull'anno scorso, eh? All'ingrosso, a giugno le quotazioni erano alte, si arrivava a 1,30 euro al chilo, con le seedless al top. Forte domanda, forse anche un po' di tensione sull'offerta iniziale.
Vero, però poi nelle ultime settimane la situazione è diventata più instabile, diciamo. Dati recenti, tipo Euroborsa, a metà luglio, parlavano di cali settimanali pesanti, meno 18% in una settimana. Anche BMTI segnalava un meno 9% la settimana prima. Come mai questa volatilità dopo i picchi?
Beh, principalmente un eccesso di offerta in quel periodo, forse concentrato. E poi il maltempo, che ha un po' frenato i consumi. Di conseguenza i prezzi all'ingrosso sono scesi, tra 0,40 e 0,80 euro al chilo in quel momento lì. Ismea, sempre a metà luglio, dava le mini angurie a 0,46 e le classiche, oblunghe o tonde, a 0,44. Questa volatilità, ecco, forse è un po' la nuova normalità.
Capisco. E quali sono i fattori chiave dietro questi alti e bassi, oltre al meteo e all'offerta?
Ma l'impennata iniziale aveva cause precise. Il caldo estivo che spinge la domanda, certo, ma anche una produzione sotto pressione per il clima instabile. E i costi crescenti, non dimentichiamolo, inclusa la manodopera, che è sempre più difficile da trovare. In più, la filiera si sta orientando di più sulla qualità, su formati specifici, e questo magari riduce un po' le promozioni aggressive di una volta. Ma c'è un altro fattore.
La grande distribuzione organizzata, immagino.
Esattamente. Molti operatori, penso a Martucci SRL per esempio, lamentano questa forte pressione della GDO. Spesso impone politiche di prezzo al ribasso. Si guarda più al costo che magari al grado Briggs, alla qualità intrinseca. Se ci aggiungi i costi per imballaggi particolari, la logistica, beh, i margini per i produttori si assottigliano. È un bel problema.
E il clima? Sembra quasi un jolly impazzito ormai.
Assolutamente. Abbiamo visto problemi di siccità all'estero, Marocco, Spagna, che sono nostri concorrenti, ma anche qui in Italia, eventi estremi, caldo eccessivo, vanno a compromettere l'allegagione, sai, quella fase delicata iniziale, e poi la qualità finale ne risente. È un rischio sempre più grosso.
Cambiano i prezzi, cambia il clima e cambiano anche i consumatori, mi pare. Cosa cercano oggi?
Cercano praticità, è la parola d'ordine. Quindi seedless, ovvio. Ma anche formati più piccoli, più maneggevoli, le mini, sotto i 2,5 kg, o le midi, tra 3 e 6 kg. E poi sta esplodendo il prodotto già pronto, la cosiddetta IV gamma, fette, tranci, cubetti. Alcuni parlano di aumenti di domanda anche del 40% per queste cose.
Quindi il prodotto servizio, come lo chiamano, sta diventando quasi la norma.
Sì, negli ipermercati e supermercati rappresenta quasi la metà dell'assortimento, molto meno nei discount però. E questo naturalmente spinge tantissimo l'innovazione varietale. Pensa alle angurie nere senza semi, tipo Style F1 o Fashion, quelle del progetto Perla Nera, o le mini come Premium F1, Takemi F1. La ricerca va verso pezzature sempre più piccole, quasi monoporzione.
Ok, usciamo un attimo dall'Italia. Nel mondo, come siamo messi? Sappiamo che la Cina domina la produzione, noi siamo ventesimi. Però l'export va bene, giusto?
Sì. L'export italiano è cresciuto parecchio. Il valore è quasi triplicato in 10 anni. C'è stato un vero boom dei consumi nel nord Europa, Germania, Regno Unito, Scandinavia. complice un po' il clima che si scalda, ma soprattutto l'affermazione delle varietà senza semi. E il prodotto italiano di qualità è riconosciuto. Lo vediamo anche sui mercati esteri, tipo quello polacco, dove spesso ci pagano un premium.
Però la competizione c'è e si fa sentire.
Eccomi. La Spagna è leader in Europa, non dimentichiamolo. E poi ci sono paesi come Marocco, il Senegal. Stanno aumentando molto produzione ed export verso l'Europa. Diventano fornitori importanti, specie in controstagione o all'inizio della nostra campagna. La partita si gioca sulla qualità, sì, ma anche sulla logistica, sulla capacità di garantire volumi costanti.
Dunque, per riassumere, abbiamo un mercato molto vivace, in trasformazione. Prezzi volatili dopo picchi storici. Consumatori che cercano praticità e spingono l'innovazione. Un export dinamico ma con sfide crescenti. Costi, clima, concorrenza e la pressione della GDO in casa.
Proprio così. E tutto questo ci lascia con una domanda fondamentale, direi strategica, per il futuro. In un contesto che va sempre più verso il prodotto-servizio e con una competizione internazionale così forte, come farà la filiera italiana a trovare il giusto equilibrio? Equilibrio tra l'efficienza che chiedono i grandi buyer e la valorizzazione della qualità, che è il nostro punto di forza. Il tutto garantendo sostenibilità, sia economica che ambientale. Non è una domanda semplice.